Recitiamo l'Angelus e la memoria di quel momento del tempo in cui l'Eccomi, in cui la preghiera della Madonna, perché l'Eccomi è stata una preghiera, accada di me, accada, è una domanda, avvenga di me. Il momento in cui la preghiera di quella piccola creatura è stata con sovrabbondanza ascoltata. È così che il Verbo si è fatto carne nel suo ventre. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ecco la serva del Signore. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi, o Signore, nei nostri cuori la Tua grazia, affinché noi, che per l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Figlio Tuo Gesù Cristo, per la Sua passione e la Sua croce siamo condotti alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Veni, Sante Spiritus. Prima il coro ha cantato «Veni, Jesu, amor mi, vieni, Gesù, mio amore». È anche un sentimento questa domanda «Vieni, Gesù, mio amore», perché tutto l'uomo viene salvato e valorizzato. È anche un sentimento, ma è la domanda necessaria perché il cuore possa vivere, perché ciascuno di noi possa vivere. È necessario a noi che venga il Signore, è necessario alla vita, è necessario al cuore, è necessario al tempo che passa, è necessario Gesù Cristo, ci è necessario. Vieni, Gesù, amore mio. E questa sera vorrei riprendere il primo Natale dopo la morte di Don Giussani. E allora vorrei riprendere con voi, commentandolo con alcune cose che più mi hanno confortato in questi tempi. Le parole che Don Giussani l'anno scorso, la vigilia di Natale, il 24 dicembre, ha detto al TG2, perché mentre quasi per caso ascoltavo quelle parole, perché avevano detto che era l'editoriale del TG2, io credevo che l'editoriale fosse all'inizio, invece era a metà del telegiornale, l'editoriale della cultura, e quindi per caso sono rimasto fino a quando ho iniziato la lettura di questo testo. Ma forse nella mia vita mai ma è la comunanza di spirito. Con Giussani è stata una sorpresa così, così immediata, così vicina, così di predilezione come in quelle parole. E vi dico le tre parole che allora mi hanno più stupito. La prima, e su queste tre parole dirò alcune cose. La prima diceva: un essere nuovo in tutto il profilo del mondo. O prima, un essere nuovo entra nel mondo, il mondo del Dio vero. Un essere nuovo in tutto il profilo del mondo, in quel luogo Betlemme, in quel luogo fiorì. Quel fiorì, la sorpresa di quel fiorì. Fiorì, flos Mariae Christus, scriveva Sant'Ambrogio. Cristo è il fiore di Maria. O sempre Sant'Ambrogio nell'inno del Natale diceva: fruttusque ventris floruit, e il frutto del ventre di Maria fiorì. Fiorì in quel luogo fiorì, un essere nuovo fiorì. C'era tutta un'attesa di questo fiore, c'era l'attesa del cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo era stato creato, il primo cuore umano, quello di Adamo, era stato creato in vista di questo fiore, per incontrare questo fiore, per essere amato da questo fiore. E poi c'era tutta l'attesa della terra di Israele, tutta l'attesa di quel popolo prediletto che è il popolo di Abramo. L'attesa del cuore che così facilmente decade, che così facilmente diventa domanda ultimamente disperata, come la domanda di Leopardi nel Pastore errante d'Asia. Che fan tante facelle, che fanno le stelle del cielo? E invece l'attesa di Abramo, quando il Signore in quella notte piena di stelle gli fa guardare le stelle, gli dice: tale sarà la tua discendenza. C'era l'attesa che decadeva in una disperazione, e c'era l'attesa sorretta dalla promessa che la discendenza sarebbe stata numerosa come le stelle del cielo. C'era questa attesa. E poi c'era l'attesa del ventre di Maria. Fruttusque ventris floruit. Lì l'attesa dell'uomo, lì l'attesa del suo popolo era diventata la creatura più pura, la creatura più bella, la creatura che dall'inizio Dio aveva immaginato, termine fisso d'eterno consiglio. Dall'inizio si era innamorato di questa sua piccola creatura. Lì l'attesa era la sua carne, l'attesa era il suo cuore, l'attesa era la sua anima, l'attesa era Maria. Fruttusque ventris floruit. E così è fiorito. E così Maria, come dice una strofa dell'inno della Madonna della liturgia di Milano, che mi piace così tanto: Mysterium magnum, hoc magnum est, Mariae quod concessum est. È un grande mistero, è una grande grazia quella che è concessa a Maria. E qual è questo mistero, questa grazia? Ut Deum per quem omnia ex se videret progredi. Che Dio per il quale tutto esiste, Dio lo ha visto uscire dal suo ventre. Così è fiorito il fiore. Quel fiore è uscito con un parto pieno di stupore, non segnato dal dolore del peccato originale, con un parto mirabile è uscito dal ventre di Maria. Ma volevo dire che quando la Madonna ha visto quel bambino, quando gli occhi di quella creatura hanno visto quel suo bambino e quando gli occhi di Giuseppe ha visto quel bambino, non era più l'attesa, non era più né Maria né Giuseppe che prevaleva, era quel bambino, come il fiore. Quando uno vede il fiore, non pensa più alla terra da cui il fiore sboccia, ma è il fiore. E così, di fronte a quel fiore così bello, di fronte a quel bambino, non era più l'attesa. Neppure l'attesa del cuore di Maria prevaleva quel bambino. Il cuore era quel bambino, gli occhi erano pieni di quel bambino, quel bambino. Quel bambino era il fiore, quel bambino era omnia Christus es nobis, era tutto per noi, Cristo è tutto. Così è diversa, è così diverso l'attesa del cuore dell'uomo da quell'incontro, meglio da quella presenza, perché è così diversa l'attesa da quella presenza? Perché l'attesa parte da noi, quella presenza è quella presenza. Perché l'attesa parte dal nostro povero cuore e dopo un po' decade, dopo un po', se quella presenza non abbraccia l'attesa, l'attesa non attende più niente. E invece quella presenza non parte da me, è quella presenza che viene a me, è quella presenza che abbraccia me, è quella presenza che riempie cuore e riempie occhi, è la bellezza di quella presenza. Questa è la prima parola che quella sera mi aveva stupito, fiorì. Un essere nuovo in quel luogo a Betlemme fiorì. E così quando i pastori sono andati l'annuncio dell'angelo e poi sono corsi a vedere, quando hanno visto quel bambino, era quel bambino che riempiva tutto il loro cuore. Non si ricordavano dell'attesa di giornate, di mesi, di anni. Quel bambino soddisfaceva tutto il loro cuore, quel bambino abbracciava tutto il loro cuore. E così i magi, pensate al lungo cammino dei magi e pensate alla ricerca dei magi nelle stelle del cielo e alla scoperta di quella stella, anche lì era la stella, era quando la stella è brillata di nuovo che ha riempito di gioia il loro cuore. La gioia non viene da noi, non ci diamo la gioia, non ci costruiamo noi la gioia. La gioia viene da qualcosa che accade, non può venire da noi. La gioia dei magi è quando la stella, dopo che a Gerusalemme avevano parlato con Erode, quando la stella è brillata di nuovo. La gioia non la si può neppure noi trattenere se non è di nuovo ridonata. La gioia non è un passato che si può trattenere. In quel luogo la gioia fiorì, in quel luogo la felicità dell'uomo fiorì. In quel luogo, dal ventre di Maria fiorì. E poi la seconda parola che quella sera ha confortato il mio cuore. Diceva Giussani, subito dopo, tutto viene da lui. Quel bambino è Dio, come cantava il primo canto, domandando alla Madonna se sapeva che quel bambino era il suo Dio. Quel bambino era colui che nell'antica alleanza diceva io sono e che poi Gesù ripeterà io sono, che quel bambino era il Dio, era il creatore. Tutto viene da lui, era Dio quel bambino. Ma qui, in quel bambino, qui la novità di una vita predomina. Qui prevale la sua umanità, qui prevale che il mistero infinito è diventato carne. Qui prevale la sua carne, qui prevale che era un bambino, qui prevale che il creatore era diventato uno di noi, qui prevale la sua umanità. Qui la cosa più commovente è la sua umanità, per usare le parole di Peggy. Chiaro, è l'umanità di Dio, è l'umanità del Figlio unigenito di Dio, ma qui ciò che stupisce è la sua umanità, ciò che stupisce è il suo vagire, ciò che stupisce è il suo piangere, come ogni bambino, ciò che stupisce è il fatto che Maria lo allattava come una mamma allatta il suo bambino, ciò che stupisce è che è bambino, prevale la sua umanità, la parte più commovente, dice Pechi, del mistero. Chiaro, la parte più importante è che è Dio, è che è il Figlio unigenito di Dio, è che è il Verbo di Dio. Questa è la parte più importante, ma la parte più commovente, quella per cui gli sono andati dietro, quella per cui gli apostoli lo hanno seguito, quella per cui Maddalena ha pianto e ha bagnato con le lacrime i suoi piedi e li ha asciugati con i suoi capelli. La parte più commovente era la sua umanità. Attraverso la sua umanità Dio si è rivelato, attraverso l'umanità di Gesù Dio ha toccato il cuore dell'uomo, Dio ha abbracciato il cuore dell'uomo, altrimenti Zaccheo per Dio non sarebbe disceso da quell'albero, invece è disceso perché quell'uomo che è Dio passando lo ha guardato e gli ha detto: Zaccheo, quest'oggi vengo a casa tua. Perché gli ha detto così? Perché ha parlato con parole umane, perché l'ha guardato con gli occhi di carne. Ciò che predomina, ciò che prevale è la sua umanità. E così vi dico, vi accenno a un piccolo episodio di qualche giorno fa che è stato il conforto più bello di questi giorni. Perché è la stessa parola. Quando ho domandato a due ragazzi, a Michele e a Paolo, ho domandato: ma come stai? E Michele mi ha risposto: ma ieri, questa mattina sono stato a Santa Maria Maggiore a pregare e non sapevo che cosa domandare. E poi improvvisamente ha aggiunto: poi ho domandato che prevalesse la sua grazia, che prevalesse la sua grazia. Ho domandato che la sua grazia era come il primo sorriso che ha fatto a sua madre Maria e a suo padre Giuseppe. La sua grazia è come il primo sorriso, è come quando ha sorriso a sua madre. Che prevalesse quel sorriso. Che prevalesse quell'attrattiva, la sua grazia è l'attrattiva di Gesù, è l'attrattiva della sua umanità. La sua grazia è quello sguardo per cui Zaccheo è sceso di corsa dall'albero. Che prevalesse la sua grazia, che prevalesse, che predominasse quel sorriso, quello sguardo, quell'attrattiva. Allora così, se prevale la sua grazia, se la sua grazia, cioè quel sorriso, quella tenerezza di sguardo, quell'attrattiva di sguardo, se prevale la sua grazia, allora così prevale la felicità, così è assicurata la felicità, se prevale la sua vicinanza, la sua grazia e anche la sua amicizia. San Tommaso tante volte nei brani più belli definisce la grazia come l'amicizia di Gesù. La sua grazia è la sua amicizia, è il suo rendersi vicino, è il suo abbraccio. Se prevale questo, se prevale la sua amicizia di Lui, l'amicizia di Lui a noi, la vicinanza di Lui al mio povero cuore. Se prevale questo, prevale la gioia, prevale senza che mi accorga, prevale la felicità del cuore. Come tre volte il Papa, parlando ai bambini, così leggo alcune frasi di questo piccolo libretto che raccoglie le parole del Papa ai bambini della prima comunione a Roma il 15 ottobre di quest'anno e che poi all'uscita potete prendere tutti. Così alla fine ha detto: la pace, salutando i bambini, la pace sia con voi, cioè il Signore sia con voi, perché la pace è il Signore sia con voi, così la gioia sia con voi. Se il Signore è con voi, così, se il Signore è con voi, così, perché Lui è con voi, perché Lui prevale, perché Lui si fa vicino, così la gioia è con voi. Allora è possibile. Se non fosse così, la gioia non sarebbe possibile. Sarebbe possibile magari in alcuni momenti, ma non sarebbe possibile. Come prospettiva della vita non sarebbe possibile, perché come prospettiva della vita ci sarebbe ultimamente solo l'orizzonte della morte. Se non fosse così, se non fosse che prevale il Signore, allora se prevale il Signore, la gioia è possibile. È possibile anche nell'istante ultimo della vita, è possibile anche nell'istante della morte, perché prevale il Signore, perché prevale Gesù, perché prevale quel sorriso, perché prevale quello sguardo, come Santa Chiara diceva proprio nelle ultime parole, perché prevale il fatto che il Signore mi guarda come il suo piccolino, come una mamma guarda la sua creatura piccolina. Se prevale questo sguardo come la sua creatura piccolina, allora la gioia è possibile. E poi aggiunge il Papa: il Signore sia con voi, cioè la gioia sia con voi. E così la vita diventa buona. È uno dei ritornelli di queste parole del Papa. È uno dei ritornelli più belli, per esempio all'inizio, quando parla della sua prima comunione, a parte la preghiera che dice ho promesso al Signore per quanto potevo, era un bambino, dice, di 9 anni, se non sbaglio, o di 8 anni, ho promesso al Signore per quanto potevo. Io vorrei essere sempre con te. E l'ho pregato, ho promesso, e poi l'ho pregato. Ma sì, soprattutto tu con me. Com'è bello questo. Ho promesso, un bambino promette, perché magari la mamma e il papà gli hanno detto di promettere di essere un buon bambino, un buon cristiano. Ma poi ha aggiunto, e l'ho pregato, ma sì, soprattutto tu con me, sì, tu con me. E poi finisce questa risposta, questa domanda, e inizio, è stato l'inizio per me, dice il Papa, la prima comunione, l'inizio di un cammino insieme con Gesù, perché andando con Gesù andiamo bene e la vita diventa buona. Andando con Gesù andiamo bene. Se prevale quel sorriso, se prevale quell'amicizia, andiamo bene e la vita diventa buona. La vita diventa buona. Poi aggiunge in un'altra risposta: diventa buona nel tempo quando gli domandano, ma io faccio la comunione tante volte, adesso i bambini, dopo la prima comunione, ripeto la comunione tante volte, oppure ripeto la confessione, eppure sembra che non cambi niente. Allora il Papa dice: nel tempo si vede che la vita diventa buona. Ripetendo poveramente quei gesti, nel tempo si vede che la vita diventa buona. E che la vita diventa buona è chi? E qui vi dico altra cosa che mi ha confortato in questi tempi. Ed è stata una scoperta anche per me il giorno di Tutti i Santi, che anche 2 o 3 anni fa, proprio qui, avevo insistito, anche perché prima, pregando sulla tomba di Padre Leopoldo, avevo promesso di insistere su questo 2 o 3 anni fa, avevo insistito sulla confessione, sul fatto di confessarsi così come il Signore vuole, così come la Santa Chiesa comanda che ci si confessi bene. Ma il giorno dei Santi è stata una scoperta, questo riconoscimento, che se ci si confessa bene, si diventa santi. Guardate che è una cosa semplicissima. Se ci si confessa bene, si diventa santi. Si diventa santi senza che ce ne accorgiamo neppure. Ma se ci si confessa bene, come il Signore vuole e come la Chiesa vuole, se ci si confessa bene, si diventa santi. Perché se ci si confessa bene, il cuore rimane come quello del bambino. Se ci si confessa bene, è possibile, secondo i tempi del Signore, ma è possibile quel dono che nella vita cristiana è uno, o forse il più grande, perché il segno è il segno più grande dell'umiltà, è possibile il dono delle lacrime. È possibile, quando il Signore guarda, uno piange di gratitudine. Il dono delle lacrime rende il cuore puro come quello del bambino. Abbiamo chiesto a 30 giorni, abbiamo chiesto una meditazione al patriarca di Costantinopoli, che è amico di 30 giorni, patriarca Bartolomeo, ortodosso di Costantinopoli, e ha mandato una meditazione bellissima che sarà pubblicata sul prossimo numero, una meditazione bellissima sull'Epifania. A un certo punto, ed è tutta sul battesimo, perché l'Epifania, soprattutto nella liturgia orientale, è l'avvenimento più importante della manifestazione del Signore, più ancora dei magi, è l'avvenimento del battesimo di Gesù. E la meditazione è tutta quindi sul battesimo. E a un certo punto cita Gregorio di Nissa, questo grande padre della Chiesa, e in cui dice che dopo il battesimo, dice, per la fragilità che nostra, umana, e per le tentazioni del diavolo, dice facilmente la bianca veste del battesimo viene sporcata dal peccato. E allora commenta, dice, ma allora il Signore ha inventato un nuovo battesimo. E cita il patriarca queste frasi sul nuovo battesimo. Anche la lacrima che gocciola sul viso, il testo è in greco, ma mi è piaciuto questa traduzione, poi è proprio così nel testo greco di Bartolomeo. Anche la lacrima che gocciola ha la stessa forza dell'acqua del battesimo. È un gemito di contrizione. Restituisce la grazia, un gemito di contrizione. Che cos'è la confessione se non un gemito di contrizione? Se non l'umiltà di Dio? Non è un discorso, è la brevità. La brevità è una delle 5 caratteristiche che San Pio X dice per fare bene una confessione. La brevità è una delle 5 caratteristiche. Poi qui Padre Leopoldo, come è stato testimone anche di questo, perché è il Signore che opera, A noi basta dire ho fatto questo, ho fatto quest'altro, basta la sincerità dell'accusa, poi è il Signore che opera. È un gemito di contrizione, restituisce la grazia che si era perduta per poco tempo. Anche questo, che grazia grande, vedete, è una grazia particolarissima che magari il Signore a qualche santo ha fatto, magari a Santa Teresina di Gesù bambino, anche perché è morta a 24 anni, la grazia di non commettere peccati mortali. Ma una grazia grande come quella, il fatto di rimanere in peccato per poco tempo, di correre subito a confessarsi, che quel gemito salga subito dal cuore, che quelle lacrime, che vedete non sono lacrime per il peccato, sono lacrime perché peccatori siamo amati, siamo gratuitamente amati. Le lacrime, dice Sant'Ambrogio commentando le lacrime di Pietro dopo il tradimento, e Pietro rinnegò una volta e non pianse. Perché non pianse? Perché Gesù non l'aveva guardato. E rinnegò la seconda volta e non pianse, anzi si preparava a rinnegare la terza. E non pianse perché Gesù non l'aveva guardato. Rinnegò la terza volta e pianse. Perché pianse? Perché Gesù passando, uscendo dove era stato condannato, passando guardò Pietro. Si piange perché si è guardati. Si piange perché peccatori si è riguardati, si piange di gratitudine per essere nel peccato così riamati, si piange così. Il figlio il prodigo non piangeva quando era lontano, ha pianto come prima non aveva mai pianto, ha pianto di dolcezza quando è stato riabbracciato. Così dolce il padre non era mai stato con lui. Allora pianto. La terza cosa, e questa da un certo punto di vista è stata l'espressione che più mi aveva sorpreso quella sera di Giussani, perché forse quella che più ha segnato il cammino della mia vita, nel ricordo e nella memoria di quel fatto, il Figlio di Dio è diventato un bambino nella storia umana, dice prima, nel ricordo e nella memoria di quel fatto, la testimonianza del Figlio di Dio emerge sempre più forte. La testimonianza del Figlio di Dio, non la mia testimonianza a Lui, ma la sua testimonianza a me, la testimonianza del Figlio di Dio. E qui mi sono ricordato tante volte, soprattutto ai Memores Domini, tante volte che Giussani ha indicato di leggere il capitolo quinto di San Giovanni, in cui tutto il capitolo quinto di San Giovanni è Gesù che dice: non voi mi date testimonianza, le opere che io compio mi danno testimonianza, quello che io faccio mi danno testimonianza. È Gesù che dà testimonianza a se stesso, è Gesù che compiendo quello che compie, è Gesù che facendo piangere il cuore di un povero uomo quando lo guarda, è Gesù che rendendo buono il cuore e rendendo buona la vita quando si fa vicino, è Gesù che facendo così rende testimonianza a sé. E la nostra testimonianza è solo l'accorgersi della sua presenza, è solo accorgersi di quello che lui fa, la nostra, ciò che noi siamo è quello che fa il Signore, ciò che noi siamo, questa è la diversità, questa è l'identità cristiana. Altrimenti si è come gli altri, con contenuti diversi, ma si è come gli altri. Ciò che siamo, ciò che noi siamo, è quello che fa il Signore. Questa è la cosa incomparabile, incomparabile tra l'ultimo fedele, tra il più piccolo fedele e il più grande uomo che non ha la grazia della fede. Che il più grande uomo è lui e il più piccolo fedele è quello che fa Gesù. Il più piccolo fedele è la grazia che gli dona il Signore. E così finisco. Adesso cantiamo, cioè il coro canta, o buone Gesù, o dulcissime Gesù, o piissime Gesù, o Gesù, o Gesù, o Gesù, miserere nobis, miserere nobis. Ma è come dire abbi pietà di noi, cioè vieni, abbi pietà di noi, cioè venga il tuo regno. Se la testimonianza del Figlio di Dio è quello che fa Gesù, allora concludeva Giussani l'anno scorso, le ultime parole pubbliche di Giussani, allora così, per ogni giorno di vita, nelle mani del popolo cristiano, resta la scommessa, come è vera anche questa parola, resta la scommessa del potere di Dio nel tempo, perché quando ritornerà non sarà più una scommessa. Allora tutti riconosceranno. Allora tutti riconosceranno che l'ultimo, il più piccolo, il più peccatore, che l'ultimo cristiano aveva ragione. Allora lo riconosceranno tutti, ma la scommessa non è per quel momento sarà evidente, ma per ogni giorno di vita nelle mani del popolo cristiano resta la scommessa del potere di Dio nel tempo, che Gesù vince nel tempo. Questa è una scommessa che vince nel tempo. E come? E la preghiera alla Madonna, l'unica cosa che si può fare perché vinca nel tempo, perché vinca il mio cuore con le lacrime e perché vinca anche nel mondo, così che anche al mondo si accorga che ha vinto e che vince, e la preghiera alla Madonna, che si realizzi questo potere di Dio, questo regno di Dio, che si realizzi in ogni circostanza, venga il tuo regno come in cielo, così come nell'ultimo giorno, quando verrà sulle nubi del cielo, come in cielo, così in terra. E la preghiera alla Madonna, che quel suo potere, che il potere di Gesù Cristo, che la vittoria di Gesù Cristo, che la tenerezza di Gesù Cristo, che lo sguardo, che il sorriso di quel bambino che è nato a Betlemme si realizzi per noi, perché se si realizza per noi nella dolcezza di questo abbraccio, allora questa è la condizione perché secondo i disegni di Dio si realizzi anche nel mondo. E la preghiera alla Madonna che si realizzi in ogni circostanza. In piedi ascoltiamo il canto.
Thank you.
Usciamo in silenzio così che chi vuole può rimanere qualche istante a pregare ancora.